consiglio degli empi e non si è fermato nella via dei peccatori, né si è seduto sulla sedia degli schernitori, ma che invece è dentro l'insegnamento del Signore, sulla sua legge medita giorno e notte. Egli è come un albero, piantato lungo ruscelli d'acqua, il quale offre il proprio frutto nella sua stagione, e le cui fronde non appassiscono, ed ogni cosa che fa riesce bene. Dal Salmo Aleph, il primo Salmo. Buonasera a tutti. Io saluto con molto affetto la famiglia Gattegna. Saluto e ringrazio colei che ci ospita questa sera, Noemi Disegni, presidente delle comunità ebraiche italiane, che ha voluto segnare al 30° giorno della scomparsa di Renzo Gattegna, organizzando questo Limud, una serata di studio. E naturalmente saluto con molto rispetto il rabbino capo di Roma, Riccardo Disegni, e il rabbino Roberto Della Rocca, dei quali ascolteremo gli insegnamenti. So che sono collegate moltissime persone che hanno vissuto molto vicine a Renzo e so che ciascuno di loro avrebbe qualcosa da dire, un ricordo, e un pensiero, uno studio. E il Limud è pensato e concepito in questo modo, una serata di studio, ma noi speriamo di rappresentare tutti voi e lo facciamo sicuramente con amore, come avrebbe voluto Renzo. Renzo Gattegna, sia la sua memoria di benedizione. Lui era nato nel 1939, quindi stiamo parlando di un anno esatto dopo l'emanazione delle famigerate leggi razziali, quelle leggi che tolsero la dignità agli ebrei italiani. Ecco, in uno stralcio molto bello delle sue memorie, che l'Osservatore Romano ha pubblicato proprio il 17 novembre scorso, Renzo ricorda, ed è un bellissimo pezzo che lui ha intitolato Il primo giorno di luce, e Renzo ripercorre con realismo e anche con poesia quel 4 giugno del 1944 in cui gli italiani furono finalmente liberi dall'occupazione nazista e forse si può dire dal lungo periodo del fascismo e della guerra, e quel giorno in cui lui uscì con sua madre e i suoi fratellini libero su Piazza di Spagna. E voglio cominciare con queste sue parole. Avevo 4 anni, troppo pochi per capire il senso di quegli eventi, ma sufficienti per sentirne l'impatto emotivo e trattenerli per sempre nella mente e nel cuore. Nel corso degli anni successivi, quelle scene di incontenibile gioia collettiva sarebbero tornate spesso ad affiorare nella memoria, ma non erano più solo immagini del passato, perché con il tempo avevano acquistato un senso compiuto ed erano diventate per me un riferimento insostituibile. La conseguenza più importante dell'aver vissuto quel giorno fu la convinzione di appartenere a una generazione fortunata, che non avrebbe più visto guerre nella violenza di una dittatura. Le difficoltà politiche, economiche e sociali che l'Italia avrebbe attraversato, invece di incrinare quell'ottimismo, ebbero l'effetto di consolidarlo, facendone una caratteristica stabile e fondamentale del mio carattere, una visione positiva e costruttiva della vita, che è stata sempre saldamente intrecciata a una forte convinzione. Il futuro non è un destino predeterminato, ma nasce dalle scelte, dalle azioni, dalle parole e dalla capacità degli esseri umani di vivere e di trasmettere i valori della libertà e del rispetto della vita, accettando e valorizzando le differenze e condannando con forza l'uso della violenza e della sopraffazione, dovunque e contro chiunque. E che disimpegno e indifferenza possono essere pericolosi quanto la connivenza e la complicità. Questo ha scritto Renzo. E proprio l'impegno e la partecipazione, coniugati all'amore per l'Italia democratica, ma anche alla trasmissione di quei valori ebraici che lui aveva ricevuto dai suoi genitori e da generazioni prima di lui, è sempre coniugata alla forte appartenenza alla sua comunità ebraica, la comunità ebraica romana. Ecco, questo ha segnato la vita di Renzo Gattegna. Lui lo troviamo attivo già negli anni 60 nei movimenti giovanili ebraici, uno dei fondatori del Kadima, attivo nel Kadima, e poi come assessore e consigliere della comunità ebraica di Roma, più volte si è occupato dei giovani, dell'assistenza, dell'ospedale, e si è occupato anche del fatto che gli ebrei di Roma vivessero in armonia, in sicurezza e anche proprio in unità tra di loro. E voglio ricordare uno sforzo che lui fece, un progetto importante, quello che fu per lui, ed è il fatto di avvicinare gli ebrei che negli anni 70 erano arrivati dalla Libia perché perseguitati nel loro paese, soprattutto dopo la guerra dei sei giorni, erano arrivati a Roma, e lui fu, assieme a Shlomo Teshuba, che qui ricordo, sia benedetta anche la sua memoria, uno dei protagonisti dell'avvicinamento tra gli ebrei libici e gli ebrei romani. E come dicevo, questa visione che lui condivideva spesso con una grande personalità dell'ebraismo romano ed italiano, che fu il rabbino Elio Toaf, e lo portò veramente a dedicarsi alla sua comunità in tantissimi modi, anche per le scuole, e ripeto, molto per i giovani, perché Renzo credeva fortemente nei giovani. La professione di avvocato, che lui, alla quale ha dedicato una vita di studi e una vita di lavoro, lo ha reso un uomo colto, progettuale, che pesava le parole e conosceva il peso e il significato di ciascuna parola, quindi accorto, meticoloso nelle sue analisi, profondo nei suoi ragionamenti, capace molto di ascoltare e di mediare, ma anche di sostenere una causa contro ogni avversità. Era nato in una nota famiglia di commercianti del centro e molto legata alle tradizioni ebraiche, ed era il secondo di tre fratelli molto affiatati, e mi auguro molto che uno dei suoi fratelli sia con noi questa sera. Ecco, e lui ha fatto un grande tesoro del patrimonio morale che gli è stato trasmesso dal padre Osvaldo e dalla madre Elda. E permettetemi qui un ricordo personale, perché la signora Elda era la migliore amica della mia nonna materna, Rosa Rosselli di Castro, ed io, bambina, ricordo di aver incontrato i tre ragazzi Gattegna a casa dei miei nonni in tante occasioni, in tante feste ebraiche, ed è quindi risale da allora la mia conoscenza con Renzo. E ancora ricordo quando Renzo incontrò Ilana, che era una bellissima giovane israeliana di origine rumena arrivata a Roma dopo aver fatto il servizio militare in Israele per studiare medicina. E per vari motivi, che non, forse anche per il collegamento con la famiglia di Castro, ma ricordo Ilana giovane, ricordo così il suo fidanzamento con Renzo, e con Ilana Renzo ha costruito una famiglia bellissima, unita, forte, straordinaria, di cui oggi Daniel e Roberto sono protagonisti insieme alle loro mogli e ai nipoti. E ecco, Renzo era un ebreo romano, anzi lui spesso raccontava che era fiumarolo, perché amava il Tevere, tant'è vero che fino all'ultimo ha frequentato anche il suo circolo sul Tevere, e lui, questo ebreo romano, acquistò in particolare uno spessore nazionale e internazionale quando nel 2006 fu chiamato a guidare l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Voglio ricordarlo, succedeva a Tullia Zevi, ad Amos Luzzatto, quindi riceveva un retaggio importante. E fu con questo incarico che Renzo dimostrò la sua capacità di tenere assieme l'ebraismo italiano e di portarlo in relazione, una relazione sempre più positiva, più forte, più salda con il mondo circostante, sia nelle sue diverse espressioni e sia, molto importante, con le sue istituzioni. E questo lui lo ha fatto con moderazione, con cultura, con signorilità, con pacatezza e con una visione rigorosa, ma anche molto dialogante. E voglio ancora leggere le sue parole, perché Renzo scrive: «L'ebraismo deve conservare le sue caratteristiche originarie di rifiuto di qualsiasi forma di idolatria e di conciliare rigore e flessibilità, lasciando, come il Talmud ci insegna, ampi spazi alla dissertazione, alla ricerca scientifica e alla libertà di interpretare e sviluppare il dibattito come valore positivo e irrinunciabile, rispettando le diverse correnti di pensiero, ma conservando sempre la capacità di riportare tutto all'unità». Ecco, nel suo lungo mandato, che è durato 10 anni ed è finito nel 2016, Renzo Gattegna è stato un uomo molto rispettato in Italia e nel mondo. Voglio ricordarlo perché ero in Israele in quegli anni, dirigevo l'Istituto Italiano di Cultura ed ero consigliere dell'ambasciatore, e lo ricordo a fianco di Shimon Peres, lo ricordo visitare moltissime cariche di Stato, cariche politiche importanti in Israele, un paese che lui ha imparato a conoscere molto a fondo, anche grazie a Ilana, ma non solo, un paese che lui ha amato, ha rispettato e che difendeva sempre, ne difendeva il diritto alla vita. Ecco, io stasera voglio anche salutare, perché so che sono collegati con noi, l'ambasciatore Sandro De Bernardini e l'ambasciatore Luigi Mattiolo con le loro mogli e anche Anna Nardini. Sono 3 diplomatici che hanno lavorato fianco a fianco con Renzo, l'hanno rispettato e li hanno voluto anche molto bene. Ecco, dei densi anni dell'Unione, di cui assai meglio ci parlerà Noemi Disegni, che appunto è stata la donna che ha raccolto il retaggio politico e morale di Renzo, questa è la nostra istituzione nazionale. Permettetemi però di ricordare almeno 3 successi, 3 passi che secondo me sono irreversibili. Uno è il progetto di una politica di comunicazione rivolta intanto a tutti gli ebrei italiani, perché fino allora c'erano dei giornali locali, a tutti gli ebrei italiani, ma anche ai non ebrei. E con la pubblicazione della testata Pagine Ebraiche, diretta da Guido Vitale, l'ebraismo italiano ha raggiunto un bacino di persone interessate alla cultura ebraica e alla vita ebraica, e che ha anche diventato un bacino di dialogo, quindi ha allargato il bacino del dialogo. Poi la riscoperta dell'ebraismo nel meridione. Io ricordo, questa era un'idea che era già stata lanciata da Amos Luzzatto, che aveva fatto un accordo con la Sicilia, quindi era cominciata già con lui, però Renzo la rese un progetto capillare e mise a capo di questo progetto un giovane Gadi Piperno, che oggi è rabbino capo di Firenze, e ricordo l'entusiasmo di Renzo quando mi parlava di Palermo, dell'accoglienza che lui aveva avuto a Palermo, delle sorprese che aveva avuto in Sicilia, alcune positive, altre un po' meno, e dei cedri coltivati in Calabria e anche molto moltissimo della Puglia ebraica. E infine voglio parlare della costruzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, il MEIS che inaugurammo assieme esattamente 3 anni fa, nel dicembre del 2017, un MEIS dove Renzo era anima del consiglio di amministrazione, ma molto di più, perché quando dico noi, perché fui scelta io ad essere il direttore esecutivo, scelta per concorso, però mi ritrovai a lavorare a fianco di Renzo e fu un'esperienza bellissima, perché Renzo mi aveva parlato di questa idea di avere in Italia un museo nazionale dell'ebraismo italiano già nel lontano 2006, quando lui diventò presidente. Voglio ricordare che fu il momento dell'emendamento della legge sulla cui si basa la creazione del MEIS, e fu proprio Renzo nel 2006 che fece capire al governo italiano l'importanza di costruire un museo non solo della Shoah, ma un museo di storia e cultura dell'ebraismo italiano. E lui ha amato fortemente questo progetto, che gli dobbiamo molto, perché è stato grazie alla sua diplomazia, grazie alla sua tenacia, grazie al suo saper anche parlare con le persone giuste, al momento giusto, nel modo giusto, che il governo italiano si è appassionato fortemente all'idea di questo museo, e adesso il museo è costruito. E prima con la presidenza di Riccardo Calimani, poi con la presidenza di Dario Di Segni, che saluto perché so che è collegato questa sera, e del nuovo direttore Amedeo Spagnoletto, ecco, il MEIS è una realtà per la quale, io credo tutti, ma personalmente io voglio dire un grande, grande grazie a Capenzo. Ed è proprio lì al MEIS, il 10 aprile del 2019, che lo ricordo insieme a Ilana, e era un pomeriggio e abbiamo inaugurato la mostra Il Rinascimento parla ebraico, e c'era anche Noemi con noi, e pensando a quel suo sorriso soddisfatto di quel pomeriggio ventoso, ma era un bel pomeriggio, desidero passare la parola proprio a Noemi Di Segni, che come dicevo è la persona che ha raccolto le sue redini all'Unione, ma non solo, considerandosi lei, ma perché la considerava Renzo con grande amicizia, affetto e stima, la sua discepola, la sua colei che avrebbe continuato il percorso e anche l'interlocutrice leale di tutti questi ultimi anni. Quindi Renzo le era legatissimo. Noemi, adesso ti ascoltiamo.
Grazie mille Simonetta, e un abbraccio alla famiglia, anche se a distanza, non troppo perché abitiamo abbastanza vicini. Allora, il mio è un saluto, un'introduzione, quindi poi per lasciare lo spazio di questo Limud a Rav Riccardo Di Segni e a Rav Della Rocca. E come dici, come hai ricordato Simonetta, l'ultimo giorno che abbiamo presente di aver visto Renzo è stato proprio quello di Ferrara. Poi io sono tornata la sera stessa, lui è ritornato il giorno dopo, è andato a studio e poi l'indomani ha avuto l'ictus, e quindi ce lo ricordiamo, ecco, in questa occasione molto, molto importante, molto bella, anche con Ilana. Allora, quando si dice di una persona che viene a mancare, che il suo ricordo sia di benedizione, che cosa significa? Cosa vuol dire esattamente questo concetto di scomparsa e di benedizione? Allora, condivido questo filo di pensieri che nel preparare l'intervento ho maturato. Allora, una prova di resistenza la offre la vita, ma purtroppo quella della morte delle persone a cui si è legati è straziante. Non è certo detto che le prove della vita siano facili, a volte possono essere faticosissimi, terribili, ma la non fine che c'è nella vita e nel momento che continua nonostante, c'è una forza che spinge oltre. E le prove di Renzo sono state moltissime nella vita, tu ne hai ricordate alcune già, Simonetta, e penso che poche persone possano elencare tutte le prove di vita di Renzo, perché sono talmente tante, in tante realtà, stratificate nel tempo, che forse solo lui era custode di tutte queste prove che ha superato e ha vissuto. E si tace la fatica di queste prove per non appesantire le persone intorno a noi, ma anche certe volte si tacciono le soddisfazioni personali e i meriti di cui si è consapevoli di essere insomma, capaci di aver generato, per non essere considerati vanitosi o narcisisti. E questo penso sia stato proprio il caso di Renzo, lavorare tantissimo in silenzio, ma non il silenzio dei timidi, ma quello di chi non smette mai di lavorare perché non ha tempo di comunicare e di non mettersi in evidenza, ma anzi mettere sempre dinanzi a sé il bene della comunità, delle istituzioni di Israele. E paradossalmente accade che quando si avvia una nuova sfida e una nuova creatura, e alcune le hai menzionate, più cresce, più ci si dimentica di chi e chi è stato che l'ha proposta, l'ha assicurata e l'ha avviata, più si radica, più diventa raro ricordare chi l'ha plasmata nella Genesi. E oggi credo che sia invece doveroso ricordare alcune di queste realtà che Renzo ha seguito in prima persona: il MEIS, la Fondazione dei Beni Culturali, la Fondazione Museo della Shoah di Roma, Pagine Ebraiche, il Servizio di Sicurezza e soprattutto all'interno della comunità ebraica di Roma, ma poi allargato anche a livello Unione. E ho elencato solo alcuni di quelli che io conosco personalmente, quindi sicuramente nel suo mondo professionale, nel mondo della famiglia, nelle sue esperienze affettive. Ci sono tante altre prove che ha superato e aiutato altri a superare. E rispetto all'Unione e al ruolo dell'istituzione Unione, non del ruolo suo, ma al ruolo che ha l'Unione stessa, lo sforzo di Renzo, che posso raccontare come fil rouge, credo che sia quello di generare il riconoscimento di questa istituzione. E il riconoscimento presuppone responsabilità, presuppone il poter agire, ma anche un limite, presuppone libertà e non anarchia. Non puoi dire e fare quello che vuoi perché sei all'interno di un sistema. Quindi un'istituzione incardinata all'interno dell'Italia, dell'ebraismo, della Costituzione, dell'intesa, del ruolo di presidente, dell'essere ebreo, dell'essere italiano. E in tutti questi ambiti Renzo, secondo me, ha saputo ragionare sui poteri che generati da queste posizioni, ma anche sui limiti di un proprio agire. È sempre il confine su cui misurarsi, specialmente essendo uomo di legge. Credo che diventi una forma mentis quella di saper ragionare sul concetto di limite, ma anche di soluzione. Qual è l'ambito di applicazione, le analogie, le regole di ermeneutica, e portando antiche regole di studio del Talmud all'interno di un contesto istituzionale. Ma essere consapevoli di un proprio limite o dei limiti di un'istituzione non significa chiusura, al contrario, significa sapersi confrontare con l'esterno e proprio quello che lui temeva, e proprio quel senso di onnipotenza e del non limite che invece presuppone autoisolamento, e sul quale lui si era misurato in questa dialettica negli anni che ho condiviso con lui all'Unione. Allora, domani inizia Hanukkah, una festa che ovviamente tutti sappiamo è tramandata su diverse dimensioni: quella eroica, quella prescrittiva di come si accendono le candele e quali sono le regole precise, quella giocosa, quella culinaria. E domani è anche il 10 dicembre, il giorno in cui si segna la dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini delle Nazioni Unite nel 48. Forse allora nel 48 si pensava che questa istituzione si evolvesse in un modo diverso da come la vediamo oggi. E allora penso che alla memoria di Renzo possiamo dedicare quella dimensione di Hanukkah abbinata a quella della dichiarazione dei diritti dell'uomo, relativa alla difesa della libertà di religione, l'autonomia e il riconoscimento di un credo religioso e culturale, di minoranze, la Milà, la Kashrut, la tutela dei luoghi di culto, la funzione protettrice di una legge rispetto ai comportamenti umani, il concetto di legittimazione ad agire per la difesa dei propri diritti, che sia il singolo o sia il gruppo, e di strutturare le proprie istituzioni e dialogare con un governo, diritto di famiglia o patrimoniale, affermati, soppressi e vessati, quando è legittima la guerra e la lotta? Quando è ora di fare trattati di pace e quando invece è ora di agire? E questo è esattamente quello che poi si legge anche nel libro dei Maccabei, ma non mi fermo adesso a citarlo, ma proprio la delegazione inviata per fare un trattato di pace con Roma. E ciascuno di noi legge i testi antichi o i testi o il testo dell'intesa o il testo del 48, cercando di capire come furono concepiti quando sono stati scritti e cosa rappresentano oggi e come sono un patrimonio di valori dell'umanità e del popolo. Allora, per me, come ho avuto occasione di dire anche alla chiusura dell'ultimo consiglio presieduto da Renzo, Renzo non è stato solo il mio presidente, era un maestro. E il mandato di un presidente termina per naturale ordine delle cose istituzionali, ma la missione di un maestro no, è costante, prosegue, anche se si è in un letto affetti da un ictus, anche quando si usano solo gli occhi e il sorriso per comunicare fino all'ultimo giorno. E questo non è da tutti, assolutamente no. Tocca a noi prendere la penna, saper leggere e scrivere, osservare e fare proseguendo dal punto sospeso che lui ci ha lasciato e poter fare forse un po' più di luce. Sappiamo che anche solo una candela può fare tanto, questo per me è il concetto di memoria della persona amata, scomparsa e che diventa benedizione. Però mi fa piacere chiudere augurando Chag Sameach a tutti.
Grazie Noemi, grazie per queste parole e che penso in gran parte condividiamo tutte, soprattutto condividiamo l'affetto e il ricordo di Renzo. E adesso vi ho detto che Renzo era molto romano, Renzo era profondamente romano, cioè nato e amato moltissimo la sua Roma e amato molto la sua comunità. E sono felice di dare la parola al rabbino capo della comunità di Roma, Riccardo Di Segni, che ha conosciuto molto bene Renzo proprio perché è un membro soprattutto della comunità, un ebreo romano. Rav Riccardo, la parola a te.
Buonasera, è per me un onore essere stato chiamato a partecipare a un limud per ricordare lo Shim di Renzo. Come accennava Simonetta, Renzo lo conosco, l'ho conosciuto in quanto romano, ma è una conoscenza e un'amicizia molto antica che risale dai tempi in cui lui era impegnato e dirigeva già le attività giovanili del Kadim, io mi affacciavo in quella sede e quindi da allora sotto varie forme, direi ininterrottamente per anni, è seguita un'amicizia e una collaborazione. E quindi a lui mi legano moltissimi, moltissimi ricordi, molte attività comuni, molte discussioni, molte partecipazioni e quindi sarebbe ben lungo il racconto. Ora, nella nostra tradizione e cultura, quando si fa un limud si studia in onore di qualcuno e quindi adesso il registro di questa nostra serata cambia perché ci metteremo un pochettino a studiare e studiare. Siamo nell'imminenza di Hanukkah E quindi vorrei fare qualche riflessione, proporre qualche riflessione su temi legati a Hanukkah, soprattutto sul tema del miracolo e che cosa ha a che fare, visto che stiamo parlando di una persona che è stata un leader dell'ebraismo italiano per tutta la sua vita, che cosa significa la leadership e che rapporto strano ci possa essere tra il miracolo e la leadership. Allora, tutti quanti noi conosciamo la storia di Hanukkah, che è una storia che si svolge su due registri, uno è quello politico-militare e l'altro è quello religioso. Politico-militare c'era l'oppressione dei Seleucidi, un'oppressione che non era uno scherzo, era una guerra sistematica alla pratica religiosa ebraica, ma c'era anche la persecuzione ed era un regime oppressivo. Contro questo regime oppressivo scoppiò una rivolta che ci mise moltissimo ad arrivare al suo completamento vittorioso, ma che un primo risultato lo ottenne riuscendo ad arrivare a Gerusalemme e a ripulire il Tempio dai segni dell'idolatria che vi erano stati messi. Questa è la storia politica. La storia religiosa comincia subito dopo, ma è raccontata da un'unica fonte questa storia religiosa. La storia è raccontata dal Talmud in una delle quattro pagine su 2700 che sono dedicate a questa festa. Cioè, il Talmud fa di tutto quasi per nascondere che esista questa festa. E quando lo racconta in fase religiosa, raccontando una storia che tutti quanti conosciamo. Dovevano accendere la lampada, la menorah, l'olio non c'era, se non per una giornata, quest'olio bastò per 8 giorni. Di qui noi, a Hanukkah, ricordiamo, la celebriamo essenzialmente con l'accensione di una lampada. Quindi Hanukkah, nel suo doppio registro, sottolinea da una parte quest'idea del miracolo. Ora, i nostri maestri che ci hanno preceduto, ci credevano tutti nel miracolo, ma questo non vuol dire che non facessero su questo miracolo tutta una serie di domande. Per esempio, se noi prendiamo il testo della Tefillah, durante la Tefillah della preghiera di Hanukkah, noi leggiamo Ala Nisim, un'aggiunta speciale per Hanukkah, in cui noi celebriamo il Signore per i Nisim, per i miracoli che sono avvenuti. E i miracoli sono espressi nel fatto che i pochi hanno vinto i molti, i puri hanno vinto gli impuri, quelli che si occupano di Torah contro i violenti, eccetera, eccetera. E si parla di questi miracoli. Il miracolo della lampada non esiste, non c'è. Allora, com'è possibile che nel testo, diciamo, liturgico fondamentale non si parli del miracolo che è invece fondamentale nella storia, che tutti quanti conosciamo? E poi ci sono altri problemi strettamente legati alle modalità di celebrazione. Allora, c'era l'olio per un giorno. L'olio bastò per 8 giorni, quindi il miracolo è durato 7 giorni, non è durato 8, perché accendiamo una lampada per 8 giorni? Quest'olio era conservato in una ampollina sigillata, era olio puro sigillato dal gran sacerdote, dal Kohen Gadol. Ma c'è una regola che dice che quando non ci sta il materiale ed è necessario fare qualche cosa pubblicamente per il pubblico, l'impurità e tutte le regole relative saltano. Non c'è bisogno Cioè, se il pubblico ha necessità di fare delle cose e non ci sono gli strumenti, si passa oltre alle regole della purità e dell'impurità. Quindi praticamente non c'è assolutamente alcun bisogno di procurarsi una ampollina pura. E bastava andare dal droghiere all'angolo a comprarsi un po' d'olio. E che cosa significa tutto questo? Allora, se noi andiamo a vedere intanto il modello letterario storico di questo miracolo, sta già nella Bibbia ed è in una storia che è raccontata a proposito del profeta Eliseo, che un giorno si imbatte in una povera donna che ha appena perso il marito, che stava, diciamo, nel giro dei discepoli di Eliseo, e questa donna era rimasta vedova con un figlio piccolo, carica di debiti, e di lì a poco sarebbe venuto il creditore a portargli via il figlio per pagare i debiti con il suo lavoro. E allora il profeta dice: che cosa c'hai a casa? L'unica cosa che mi è rimasta è un po' d'olio, una boccetta d'olio. Allora dice: fatti prestare dalle tue amiche più recipienti che puoi. Poi chiuditi dentro casa e comincia a versare dalla tua boccetta d'olio nei recipienti. E lei lo fa e continua a versare. E questa boccetta d'olio diventa una fonte inesauribile di olio, fino a quando i recipienti che aveva chiesto in prestito sono finiti, e quindi l'erogazione dell'olio e il miracolo si interrompe. Se vogliamo cominciare a tradurre questi concetti in messaggi che abbiano senso per la nostra sensibilità, il messaggio principale che parte è che quest'olio, oltre a essere uno strumento di sopravvivenza, un bene, eccetera, eccetera, rappresenta, nelle mani del profeta, rappresenta il segno di un'energia superiore. C'è un'energia superiore che è abbondante, che è infinita. Noi nel nostro mondo il problema qual è? Il problema economico fondamentale, adesso a parte il Covid, è che non abbiamo energia. Siamo sempre alla ricerca di fonti energetiche. Nel mondo superiore l'energia c'è. E quello dall'altra parte invece c'è il problema di come tenere, contenere, conservare, raccogliere questa energia. E il fatto che la moltiplicazione dell'olio si ferma quando i recipienti sono finiti significa che il recipiente, il kelì che rappresenta la materialità, è limitato. Non è un caso che per i mistici la creazione del mondo avviene con la Shevirat Kelim, perché tanta l'energia che la materia non ce la fa contenere, spacca tutto. E noi stiamo ancora qua a raccogliere i cocci di questa primordiale rottura. Allora, il messaggio, uno dei messaggi che sta dietro al miracolo di Hanukkah, è il fatto che c'è una effusione di energia superiore che noi dobbiamo soltanto essere capaci di raccogliere. E questa condizione per l'effusione si è verificata proprio nel momento della rivolta dei Maccabei. Perché 8 giorni? Perché il miracolo 7-8 giorni? Allora, intanto bisogna tenere presente che questa storia degli 8 giorni è spiegata nel libro di Maccabei in maniera completamente differente. A causa delle proibizioni imposte dai greci, l'ultima festa dell'anno, che era la festa di Sukkot, che dura 7 più 1, 8 giorni, non era stata celebrata. E quindi nel momento in cui i restauratori del Tempio arrivarono, pensarono bene di fare una festa che ricordasse almeno un po' la festa che non c'era stata. E quindi il libro dei Maccabei scrive appunto che fecero una festa di 8 giorni per ricordare la festa di Sukkot, che anche lei è una festa fatta 1+7, e anche qua questo tema del miracolo 1+7. Tecnicamente, perché il miracolo è dovuto durare tanti giorni? Perché l'olio non andavano a prendere dal droghiere, neppure c'era un frantoio autorizzato, cacere con tutti i timbri del badaz possibili e immaginabili a portata di mano, era a 3 giorni di distanza da Gerusalemme, per cui dovevano andare, partire per 3 giorni, farlo in un giorno, ritornare e stiamo a 7, e quindi col giorno di inizio siamo 7 lune, stiamo a 8. Quindi tecnicamente c'era un motivo per questi 8 giorni. Ma c'è chi dice che questa struttura degli 8 giorni si giustifica dal fatto che uno, il primo giorno sarebbe quello, o un giorno sarebbe quello della storia politica, e gli altri 7 della storia spirituale. 7 sono i giorni della creazione, 8 sono i giorni della circoncisione, 8 è la dimensione fuori dal tempo. E questa struttura così complicata, alla domanda complicata ci sono tante risposte. Per esempio, c'è chi dice che il miracolo non è durato 7 giorni, ma il miracolo è durato già dal primo giorno. E il primo giorno che cosa succedeva? Che mentre si versava l'olio dell'ampollina, quell'ampollina non finiva mai di erogare l'olio, e quindi già il primo giorno il miracolo c'è. Insomma, tante soluzioni possibili a questo. Ma al di là di tutto questo, il tema fondamentale che sta dietro è quello della realtà vista come miracolo. Si racconta di un maestro in condizioni che altri definirebbero di santità, che conduceva una vita miserrima, e quindi stava sempre a dover discutere con la moglie, che si lamentava che non c'era abbastanza a casa da mangiare. E una volta che si lamentò fu la figlia che gli fece presente che a casa non c'era neppure quel minimo d'olio necessario per accendere i lumi di Shabbat. E lui disse alla figlia: non ti preoccupare, perché colui che ha detto che l'olio è un combustibile, che l'olio deve brillare, è lo stesso che può dire tranquillamente all'acqua che faccia luce l'acqua. La figlia mette l'acqua e la accende, e basta l'acqua per dare la luce per l'intera giornata dello Shabbat. Questo racconto, che può essere un racconto così ingenuo, come potrebbe essere ingenuo il racconto della menorah, cela un principio fondamentale, cioè il modo ebraico di considerare il mondo, ed è che tutto il mondo, tutta la nostra esistenza, la nostra vita, non è una cosa meccanica. C'è la meccanica, ma c'è il miracolo. È un miracolo che noi si nasca. Considerate quanta complessità, quanta enorme complessità esiste in qualsiasi fenomeno fisico a cui noi assistiamo, e che le cose funzionino, anche se ci sono i presupposti, è veramente una sfida. E chi ha detto che una vita debba formarsi? Chi ha detto che una vita debba continuare? Chi ha detto che ci debba essere una guarigione? E chi ha detto che ci debba essere una continuità? Allora, lo spirito ebraico interpreta, almeno ai livelli più profondi del pensiero, l'intera esistenza come un miracolo. E la festa di Hanukkah è la festa in cui il miracolo non è l'ingenuità, il miracolo è il modo con cui noi ci rapportiamo alla realtà. E ed è il momento in cui noi ci misuriamo con un altro sistema di pensiero, che è poi il sistema di pensiero del mondo occidentale, quello in cui tutto è misurabile, in cui tutto è causa e effetto, in cui ci sono le leggi della fisica, in cui ci sono le leggi della natura, eccetera, eccetera. Tutte queste cose ci sono e sono innegabili, ma concentrarsi su questo tipo di realtà e di interpretazione, senza pensare che comunque c'è qualcosa di più al di sopra e di spirituale, di, come rappresentavo, di energetico, è la caratteristica dell'ebraismo. E quindi noi il miracolo non ce l'abbiamo soltanto quando ricordiamo il miracolo di Hanukkah, ce l'abbiamo in ogni momento dell'esistenza. La festa ci viene a ricordare appunto che dobbiamo considerare il mondo da un altro punto di vista. E uno dei miracoli di cui dobbiamo sempre avere coscienza è il miracolo della continuità, della forza, della sopravvivenza. E che cosa significa questa insistenza sul miracolo non necessario nella storia di Hanukkah? Abbiamo detto che non c'era bisogno di prendere un'ampollina pura di olio puro per accendere la lampada, la menorah. Quando il pubblico ce n'ha bisogno, si può fare a meno di certe regole di impurità. Tumah nidchet batzippur. La tumah, l'impurità, va in secondo piano rispetto alle necessità del pubblico. E la tradizione dice: trovarono un'ampollina che era sigillata col sigillo del gran sacerdote, di olio puro. La storia può essere interpretata anche in maniera simbolica. E c'è chi l'ha fatto, c'è chi l'ha detto. Nel senso che ci sono dei momenti, delle situazioni, dei periodi di estrema crisi in cui tutto sembra perduto. E è in quei momenti che l'olio puro, incontaminato, sigillato dal gran sacerdote, rappresenta la forza di un piccolo, minuto, magari singolo individuo che da solo può trasformare tutto quanto e assicurare la continuità, dire che non tutto è perduto. Il racconto del miracolo di Hanukkah sta proprio in questo elemento: dire che basta una boccetta di olio puro per durare a lungo. E non ci importa se questa boccetta tecnicamente finisce dopo un giorno, perché quest'olio puro, questa energia non finisce, è infinita e dura generazioni. E qui anche il tema della responsabilità nella gestione collettiva. Ci devono essere degli elementi di forza, degli elementi di se vogliamo, degli elementi incontaminati che dicono che certi valori non si toccano, che non si fanno compromessi. Devono esserci delle boccette di olio puro sigillate. Sono loro, quando tutto intorno c'è lo sfacelo, che quando poi vengono aperte, non sono il vaso di Pandora che provoca danni all'umanità, sono un'effusione di benedizione, un'effusione di luce. E questa luce è una luce infinita e questa energia non smette mai, se non quando non trova la capacità di essere fermata, raccolta e riutilizzata. Il tema del miracolo di Hanukkah è quello della forza di ciò che è incontaminato, che può produrre effetti benefici a distanza spaziale e a distanza temporale. Se non ci fosse stata questa ampollina d'olio, non ci sarebbe stato il seguito della storia ebraica. Noi, e non solo della storia ebraica, di tutto ciò che è derivato dall'ebraismo, se noi stiamo qua a ricordare Hanukkah, è perché l'evento è dimostrativo di come dobbiamo trovare la forza e cercare di utilizzarla come uno strumento di continuità e di radiazione collettiva. Una grande lezione anche per la leadership. Il leader non deve essere quello normale, non deve essere assolutamente duro e puro, perché magari in politica personaggi del genere sono estremamente pericolosi. Però ci deve essere comunque nella società qualcuno e qualcosa che sia saldo e che indichi la strada, perché solo in questo modo si assicura la continuità. Ecco cos'è il miracolo di Hanukkah: il fatto che basta poco perché sia ben saldo ad assicurare luce per tanto tempo. E queste parole richiamano la nostra responsabilità, e ognuno di noi ha questa responsabilità, e portare un po' di luce nel buio è un dovere collettivo, e Renzo ha aiutato tutti noi ad avere un po' di luce, e per questo siamo qui a ringraziarlo.
Grazie, Rav di Segni. Grazie per averci ricordato, ricordando Renzo, di averci ricordato che c'è questa energia infinita alla quale possiamo tornare, alla quale possiamo appozzare, la quale ci possiamo nutrire anche in momenti molto difficili, e grazie per averci ricordato che la vita è un miracolo e che di questo dobbiamo avere sempre consapevolezza. E adesso sono felice di dare la parola al rabbino Roberto Della Rocca, che è stato anche molto vicino a Renzo Gattegna, intanto perché durante il mandati di Renzo Gattegna, Roberto Della Rocca gestiva la parte culturale, il programma culturale dell'Unione delle Comunità, con moltissime iniziative che, voglio ricordarlo, hanno raggiunto non solo le comunità grandi, ma anche le comunità piccole. E questa è stata una strada proprio aperta in quegli anni, di raggiungere le comunità piccole. E un po' il fulcro nell'anno di questa attività culturale è anche un momento di incontro per gli ebrei di tutta Italia. Sono queste giornate, quello che noi chiamiamo il Moked, quindi un punto di concentrazione in cui si arriva tutti insieme, così queste giornate intense di studio, di vita in comune e anche di divertimento, di scambio. E Roberto Della Rocca è il fautore, ma è sempre stato appoggiato da Renzo Gattegna in questa sua idea e nell'organizzare questi momenti conviviali di studio e di cultura insieme degli ebrei italiani. Do la parola a Rav Della Rocca.
Allora, in verità io ho conosciuto Renzo nel 75, 1975, in cui io mi occupavo attivamente del bene attiva e Enzio era assessore ai giovani della comunità, ma Enzio mi colpì moltissimo in una manifestazione sempre nel 75, quando l'UNESCO dichiarò Israele uno stato razzista. Fece una grande manifestazione in piazza a Firenze, dove questo giovane avvocato e consigliere della comunità di Roma fece un discorso molto avvincente, molto ben costruito per la difesa delle ragioni di Israele. Ma oltre a questo sodalizio di lavoro, io con Enzo sono stato soprattutto un amico di famiglia con cui ho anche giocato a calcio, a tennis insieme. Parlavamo spesso del canottaggio di cui condividevamo la passione. Ora è una vissuta malattia tra... È una buona consuetudine in occasione del 30° giorno della scomparsa di una persona studiare una Mishnah, un insegnamento della cosiddetta tradizione orale, o meglio che era orale, perché da 17 secoli anche la Mishnah è diventata una tradizione scritta. Perché c'è questa consuetudine? Perché la Mishnah ha le stesse lettere della parola Neshama, che vuol dire anima. Quindi attraverso lo studio di una Mishnah noi ebrei eleviamo l'anima di questa persona affinché possa accedere senza alcun ostacolo nel Gan Eden, nel posto che gli doveva dare tutta la pace e tutta la ricompensa per tutte le sue virtù. E questo passo che ho scelto è un passo dei Pirkei Avot, il capitolo dei padri della tradizione. È un trattato molto sui generis della Mishnah, perché è l'unico trattato non normativo, è un trattato di etica, di norme, di comportamento. Ed è una Mishnah che si addice molto alla virtù di Enzo, che mi ha sempre più colpito. Delle tante qualità che Enzo Cantegna aveva e che chi ha avuto la fortuna di frequentarlo e lavorare con lui sa che ne aveva molte, io penso che primeggiasse il suo grande senso dell'equilibrio, del controllo delle sue emozioni. Questo è un pensiero che ho condiviso con il comune amico Anselmo Galò mentre stavamo seppellendo Enzo. Allora, per questo voglio proporvi la Mishnah 12 del capitolo 5 dei Pirkei Avot. Non so se la vedete tutti quanti. Ci sono quattro tipi di temperamento nelle persone. E letteralmente ci sono quattro qualità nelle idee. C'è chi è facile ad adirarsi e facile a calmarsi. E questi compensa il suo difetto con il suo peggio. C'è chi si calma facilmente, compensa il difetto di arrabbiarsi facilmente. c'è chi è difficile ad adirarsi, è difficile applacarsi, e questi perde il suo peggio per il suo difetto. Questo perché anche se si adira difficilmente, quelle poche volte che si adira si fa molta fatica a calmarsi. C'è chi difficilmente si adira e facilmente si calma, e questo è un hasid, una persona per bene. C'è invece chi facilmente si adira e difficilmente si calma, e questo è un rasha, la persona più deplorevole di tutti. Renzo è una persona che non perdeva mai la calma, e anche quando veramente succedeva e aveva avuto molti giustificati motivi per provare sentimenti di rabbia, si calmava facilmente. E in picchia volte, già la Mishnah nel capitolo 2 dice: sia caro a te l'onore del tuo prossimo come quello di te stesso. E non essere facile ad adirarti. Be'alte innoach li chosen. Cosa c'è di così grande nel fatto di non arrabbiarsi? Perché i nostri maestri danno così tanta importanza a questa virtù? Il Nachmanide è una delle cose che raccomanda maggiormente a suo figlio nella lettera Igeret Musai: allontanati dalla rabbia. Perché di tutte le fonti che trattano di questo argomento sembra trattarsi non solo di una delle qualità del comportamento umano, quanto piuttosto di una disposizione della personalità e di un atteggiamento onnicomprensivo nei confronti della vita in generale. E non si tratta affatto, come qualcuno potrebbe credere, di una forma di acquiescente sottomissione. Quella di Renzo non è stata scelta una vita all'insegna della timidezza e di una rassegnata acquiescenza. Renzo non si è mai arreso o piegato di fronte a ciò in cui lui credeva. Renzo è stato un vero combattente. Quindi il trattenere la rabbia è stata per Renzo una virtù che nasceva viceversa proprio da una posizione di forza e non di debolezza. Ma se noi torniamo al testo della nostra Mishnah, in cui ci dice che ci sono 4 middot nelle deot, arba middot va deot. Ora, quando i rabbini parlano di middot, indicano delle qualità morali, comportamentali, che riguardano la nostra dimensione emotiva. Deot invece sono le idee, le concezioni, che hanno a che fare maggiormente con l'intelletto. Perché qui questa vista mette assieme queste due cose, middot e deot, se una attiene all'emotività, al comportamento morale, e l'altra piuttosto all'intelletto? Si potrebbe liquidare la questione dicendo che quando la rabbia prende il sopravvento si perde l'equilibrio intellettuale. C'è una sorta di blackout della razionalità. E questo il Talmud mezzadrado di Pesachim 66b lo afferma in modo chiaro. In chi si adira tutta la sua chokmah, tutta la sua saggezza, si allontana da lui. Ma qui la Mishnah vuole insegnarci qualcosa di più, che la rabbia non è soltanto qualcosa di impulsivo, ma è una qualità dell'intelletto riconducibile a una dea, cioè quindi a un approccio culturale e soprattutto di un'educazione ricevuta e a una visione conseguente della vita che una persona ha sviluppato. Quindi quando si cresce con dei messaggi che solo chi alza più la voce, chi sbatte di più i pugni, chi mossa i muscoli ottiene tutto, nasce in un contesto in cui la rabbia diventa una prerogativa positiva. Allora la rabbia non è quindi solo una prerogativa naturale di una persona. Nessuno può dire io sono fatto così. Ma la nostra amistà ci sta dicendo che la rabbia è una dea, è una concezione della vita. E come concezione possiamo controllarla, possiamo modificarla, possiamo educarci ad altre modalità. E questo inizia dalla testa e non, come si usa dire oggi, dalla pancia. Cioè non si ragiona solo con la pancia. Però vedete, la Mishnah è molto realista, perché la Mishnah non ci sta dicendo che è un Hasid, cioè una persona per bene, una persona che non si arrabbia per niente, che non si arrabbia mai. Ma cosa dice la Mishnah? Chi è un Hasid? Chi è kashelichos? Chi è difficile ad adirarsi? Perché la Mishnah contempla questo sentimento impulsivo e intellettivo. Pensate che il Talmud in Berachot 7a ci dice che addirittura il santo benedetto HaKadosh Baruch Hu prega e dice: voglia la mia volontà che la mia misericordia assoggetti la mia ira. Questo perché solo gli angeli non si arrabbiano mai, perfino Moshe Rabbeinu, il nostro più grande leader di tutti i tempi, si è arrabbiato battendo la roccia, maltrattando il suo popolo. E non a caso sarà proprio questo inusuale gesto di rabbia che gli costerà la destituzione dal suo incarico e gli verrà impedito di entrare nella terra di Israele. Beh, sulla colpa di Moisè ci sarebbe molto da dire. È un messaggio enorme per la leadership. Moisè batte la roccia da cui esce l'acqua anziché parlare alla roccia come l'Eterno gli ha comandato, e per questo motivo viene sentenziata la fine della sua leadership. il rapporto del popolo ebraico con Mosè è segnato da due analoghe contestazioni ai conducibili entrambi alla mancanza di acqua. La prima ribellione per l'acqua avviene quando il popolo è appena uscito dall'Egitto. Allora, se in quella circostanza è stato sufficiente per cuotere la roccia con la verga per far uscire l'acqua, nella seconda storia Mosè viene chiesto di parlare alla roccia. Mosè però che fa? Sembra preferire la coazione a ripetersi. Ripropone la stessa formula con cui ha agito quasi 40 anni prima. Ecco, a un leader non è concesso di riciclarsi. Non è possibile mettere una marcia automatica, perché le cose che sono andate bene una volta non significa che funzionino ancora. Un leader deve comprendere che le modalità con cui si gestisce una comunità in un certo momento non possono funzionare automaticamente in un altro momento storico. Anche Mosè deve trovare nuove forme di comunicazione per tentare di far emergere ciò che è fluido come l'acqua da ciò che è duro, immobile come una roccia. Ci sono momenti per bacchettare e altri in cui è indispensabile parlare. Allora, ecco perché la rabbia è considerata la più grande nemica dell'umiltà. Nel trattato di Sotà 4b si dice: colui che si adira è come se adorasse gli idoli. Il peccato più grave di un ebreo, chi si arrabbia è come se fosse un idolatra. Come si può affermare una cosa di questo tipo? Beh, una persona arrogante, arrabbiata, è una persona piena di sé, che non lascia spazio alla presenza di Dio, che vede soltanto se stesso, le sue ragioni, e a dimenticare che c'è qualcosa di altro intorno a lui. Il trattato di Erovin dice una cosa molto suggestiva, che il valore di una persona si riconosce in tre situazioni: becco, soc, nel suo cos, cos vuol dire bicchiere, uve chi so nella sua tasca, uve ca aso, e nella sua rabbia. Vedete che c'è evidentemente un gioco di parole che gira attorno a queste due consonanti, la kaf e la samen, in comune a tutte e tre queste parole che acquistano un simile suono. Perché una persona dovrebbe essere valutata per come si comporta con il suo bicchiere, becco so, significa come una persona si comporta a tavola davanti a un bicchiere di vino, da come gestisce l'alcol. Nella Torah c'è chi trangugia come Esaù e c'è chi sozzeggia come Ivca ed Eliezer. Voi vedete nelle Yeshivot una delle immagini più suggestive dei grandi Chachamim è che sorseggiano qualsiasi bevanda che viene loro offerta dai discepoli una sozzetto per volta e poi becchisò dalla sua tasca, cioè dal suo modo di essere generoso, da come gestisce le sue risorse economiche, da quanto è disposto a sacrificare le sue ricchezze per aiutare chi ha più bisogno. E per ultimo, Beccaso, dal momento della sua ira, da come una persona sa gestire la sua rabbia, per cosa sia dire. E quindi, qual è la scala dei tuoi valori? Solitamente, chi è sempre arrabbiato con gli altri è perché è molto arrabbiato con se stesso. E certo, è sempre più facile e a buon prezzo prendersela con gli altri che guardarsi dentro più nel profondo. Quindi vedete che una persona si riconosce da piccoli gesti, ma sono dei gesti nobili e gentili, e si può imparare da una persona così molto di più che da una dotta conferenza. Allora, per concludere, questo è un testo che ci aiuta a trovare delle risposte a quelle grandi domande: come si gestiscono le proprie emozioni, come ci si salva dalla rabbia. Rabbi Israel Salanter, che è stato il fondatore del movimento del Mussar, dell'etica ebraica, ci insegna che solo l'amore per il prossimo, solo giudicare le persone benevolmente e non fare la caccia alle streghe degli eroi, accettare con il sorriso anche le esperienze più difficili della nostra vita. Renzo in carrozzella sorrideva chi andava a trovarlo e con quel sorriso diceva tutto, era un sorriso che dal cuore entrava nel cuore. E quindi bisogna sempre cercare di mettere in equilibrio testa e cuore. Noi lo facciamo tutte le mattine legandoci le filine, i filatelli del braccio e della testa. La Torah elenca quattro categorie di persone che hanno diritto all'esenzione dal servizio militare in occasione di una guerra facoltativa. Ci sono delle guerre obbligatorie quando bisogna difendere la terra di Israele e gli abitanti di Israele. E lì la coscrizione è obbligatoria per tutti senza eccezione. Però è prevista dalla Torah una guerra anche facoltativa, fatta per motivi politici ed economici. Ma ci sono delle persone che sono esentate dall'andare a questa guerra. Chi ha appena costruito una casa e ancora non l'ha inaugurata. Chi ha piantato una vigna e ancora non ne ha goduto i frutti. Chi si è fidanzato e chi ha paura. Queste persone sono esonerate. Ma a queste quattro categorie i maestri del Talmud, Sotà 44b, aggiungono una paradossale esenzione per colui che si interrompe parlando tra la legatura vede i figlin del braccio e quelli della testa. Noi ebrei, nelle gare dei figlin, qui al braccio e fatti tutti i legacci sull'avambraccio, raggiunta la mano, facciamo dei giri provvisori e poi mettiamo i tefillin della testa e solo dopo aver messo i tefillin della testa terminiamo la legatura della mano. E molti, tra cui noi italiani, recitiamo un'unica benedizione su questa legatura dei tefillin, per ribadire che in verità si tratta di un unico precetto. Ora, l'astuccio del braccio in corrispondenza del cuore rappresenta il mondo dei sentimenti, ma anche quello dell'azione. E per questo va coperto, perché le nostre emozioni devono rimanere coperte, discrete, mentre quella della testa che mettiamo qui corrisponde alle nostre idee, ai nostri pensieri e al nostro raziocinio, che viceversa da quelle del braccio dobbiamo mostrare a tutti, non dobbiamo aver paura di nascondere. Allora, che cosa ci dice questo insegnamento dal Talmudico? Che per difendere il popolo ebraico, per essere un buon soldato, dobbiamo coniugare sempre testa e cuore. Un ebreo che disgiunge sentimento e raziocinio, azione e pensiero, non è considerato abile alla battaglia. In questo senso, Renzo è stato un grande soldato del suo popolo e che Hashem gli conceda la giusta ricompensa. Amen.
Amen. Hazak Rav della Rocca, e ringraziamo per aver preso ispirazione nella figura di Renzo, che è stato veramente un leader. Un leader che non si arrabbiava, un leader che mediava e sicuramente un ebreo che coniugava il cuore e la testa. E questo gliel'ho visto fare anche in tante occasioni in cui abbiamo avuto riunioni non semplici. Io a questo punto, e dopo gli insegnamenti dei nostri rabbini, ma dopo queste parole che poi immagino che anche di voi abbiano suscitato molto collegamento, perché ha parlato di leadership di Rabbi Segni, ha parlato di leadership di Rabbi della Rocca, e di vita e di rabbia possiamo continuare a pensare in questa festa di Chanukah. Però mi farebbe piacere dare la parola a Roberto Gattegna, il figlio di Renzo, che penso voglia dire alcune cose a nome della famiglia. E Roberto, ti chiamo e prima ti lasciamo tutti quanti, veramente ci fa piacere ascoltarti.
Buonasera, si sente bene? Allora, volevo ringraziare a nome mio, a nome di mamma e di mio fratello Daniel, le persone che sono intervenute questa sera, coloro che hanno partecipato e tutti quelli che ci sono stati vicini e ci sono vicini in questo momento non semplice. Parlare di papà al passato è molto difficile. Lui è presente, presente in ogni gesto, in ogni azione, in ogni atto che io svolgo durante la giornata. Si è parlato di papà sotto molti aspetti che lo hanno caratterizzato nella sua vita, per la sua dedizione e le sue capacità nella professione, nella sua vita ebraica, come amico e come punto di riferimento per la sua capacità di gestire le relazioni con il prossimo con empatia. Ma papà, per me e per Daniel, è soprattutto un padre. Un padre nel senso più semplice e più nobile del termine. Non voglio dilungarmi nella descrizione dei dettagli che fanno di lui un padre eccezionale. Voglio solamente ricordare la sensazione di coesione, di unione familiare che lui ci ha sempre trasmesso. Quell'unione che ha permesso e permette ad ognuno di noi di non essere mai solo. Una sensazione che è ben sintetizzata dalla frase che nostro padre ha sempre ripetuto a me e a mio fratello quando ci apprestavamo ad affrontare situazioni nuove o complesse, lontani da casa o lontani fisicamente. Lui ci diceva così: comportati come se fossimo insieme. Grazie a lui per il suo esempio, che cercheremo sempre veramente di seguire nella nostra vita futura. Grazie ancora a tutti. Grazie.
Isaac, Roberto, grazie per essere riuscito ad intervenire. E credo, mi sono stata testimone, che vostro padre sia stato veramente un padre eccezionale, la vostra famiglia è una famiglia eccezionale, una unità, un'unione, una forza molto straordinaria. Io penso che abbiamo trascorso insieme un po' di tempo, e ricordandolo, ma lui sono convinta che sia con noi sempre, e quindi è anche così, si entra nella festa di Hanukkah e in questo modo, in fondo entriamoci nella gioia, perché penso che così sia, cioè così lui ci dice di fare. Io ringrazio a nome anche dell'Unione delle Comunità Ebraiche che ha organizzato questa serata, a nome della famiglia che ha parlato, a nome di tutti noi, sia chi ha parlato e chi ci ha insegnato tante cose, ma anche tutti coloro che ci hanno seguito, e sono sicurissima che sono tanti, perché Renzo è un uomo molto amato, amato in famiglia e amato fuori dalla famiglia. E che questo grande amore ci accompagni, e che la sua lezione ci accompagni e possa essere sicuramente per voi figli e la vostra famiglia, i vostri figli, di grande benedizione e di forza, ma che sia di benedizione anche per la nostra comunità, per le nostre comunità, per il nostro futuro di tutti. E quindi buona festa di Hanukkah, Hag Sameach, e grazie per aver organizzato questa serata. Con un pensiero affettuosissimo a Renzo e a te, Ilana. Ciao a tutti. Hag Sameach.
Hag Sameach.
Hag Sameach.
Hag Sameach. Grazie. Grazie a tutti.
Sameach.
Grazie a tutti.
Domani la luce.